Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati. Nuovo labirinto musicale dal vivo qui dal pianoforte di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari e oggi vedremo insieme l'improvviso opera 90 numero 1 di Schubert. Prima di cominciare vi ricordo che potete seguire il mio lavoro se volete sulla pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook o su quella Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram. Se volete sentirmi dal vivo a Milano c'è un'intera stagione al Teatro Litta, trovate tutte le informazioni non sul sito del teatro ma sul sito dell'associazione che organizza questa stagione che si chiama Certe Note, quindi www.certenote.com. Un inizio sconcertante, un gigantesco punto interrogativo, una sorta di squillo, di segnale che durerà idealmente attraverso l'intero pezzo. Questo segnale è l'apertura di quello che io definirei uno spazio dell'inquietudine che delimita il perimetro di tutto questo improvviso. Poi si leva la voce sconsolata, idealmente di un oboe, è chiaro che io suono il pianoforte, ma parlo degli strumenti evocati. Un oboe che si perde nel silenzio e nello spazio. Con un effetto stereofonico, da un'altra parte, da qualche altra parte, rispondono quattro corni. Di nuovo l'oboe da solo. E si precisa un po' il carattere di questo inizio, che è desolato, l'alba dopo una battaglia. Rispondono di nuovo i quattro corni. Sembra esserci per un momento più luce, ma è una luce livida. La tensione aumenta invece che diminuire. Sempre con questa sensazione spaziale meravigliosa di suono che si perde nelle distanze. E poi c'è la prima risposta che ha un carattere veramente definito, perentorio e fatale. Per l'ultima volta c'è questa sorta di officiante a cui risponde il coro e questo ci porta a dire che questa lunga pagina introduttiva è organizzata come un responsorio. Al posto dell'officiante ci sono le litanie lamentose. E e al posto del coro che risponde ci sono i gruppi di strumenti evocati dell'orchestra. Quindi Schubert sta usando, come dire, l'orchestra o per strumenti solisti, l'oboe, oppure a gruppi, a famiglie, quindi scomponendola. Allora, dicevo, per l'ultima volta, questo oboe che fa da officiante insieme a pochi altri compagni di orchestra. E stavolta, per la prima volta, risponde l'intera orchestra. E si precisa finalmente qual è il carattere ultimo di questa introduzione, quello a cui si arriva, che è solenne, marziale e funebre. In una parola, tragico. Ma la cosa interessante è che c'è un processo di sviluppo progressivo di questo carattere. Si va dalle indecisioni irresolute e malinconiche iniziale, a questo tono compiutamente tragico che troviamo alla fine. Quindi un doppio processo, dall'irresolutezza a un carattere molto più definito, perentorio e fatale, e anche dal singolo strumento ai gruppi all'orchestra compattata nella sua interezza. Si finisce l'introduzione proprio su questo piede solenne, marziale e funebre. Malgrado tutto questo, c'è un'ombra di atmosfera che regna e aleggia su tutta questa introduzione, come di attesa senza risposta e senza certezze, come se l'ombra dello squillo iniziale, quello che avevo chiamato un punto di domanda, si stendesse lungo l'intera introduzione e, come vedremo, anche attraverso l'intero pezzo. Questo clima succede un primo miracolo. E veniamo trasportati in una temperie spirituale, in un clima completamente diverso. Ecco, questo è quel lato della musica di Schubert che io chiamerei la musica come luogo dell'inatteso. E in particolare in Schubert questo si declina come qualcosa che io chiamerei l'aspirazione al prodigio, no? Sentite, siamo in questo ambiente plumbeo. Poi, a sorpresa, veramente come un piccolo miracolo, questo è l'altro lato di Schubert, è la dolcezza del vivere, Vienna, l'amabilità. Infatti non si pensa più all'orchestra, tra l'altro, cambia anche la strumentazione all'usa. Abbiamo un trio con pianoforte, la melodia è idealmente fatta dal violino, proprio con l'alternanza fra arcate sciolte e legato. Sotto c'è un meraviglioso violoncello affabilissimo. Che fa un controcanto e in mezzo il pianoforte fa l'acqua che scorre. Insomma, la musica da camera come luogo dell'affabilità discorsiva e dell'amabilità colloquiale. È uno dei miti che abitano la poetica di Schubert. La cosa meravigliosa è che qui si sente che Schubert ha veramente inventato una lingua delle emozioni, dei trapassi emozionali, una lingua veramente per dare voce alla nostra vita affettiva. E la cosa meravigliosa è che è una lingua che capiamo ancora benissimo. Proviamo a rispolverare il tema dell'arancia meccanica, ben noto. Sembra figlio di questo passaggio, è lo stesso modo di condurre il trapasso da un'emozione all'altra. Capite che è veramente la stessa lingua, no? E questa è la rielaborazione pop New Age fatta da Wendy Carlos per il film Arancia Meccanica di Kubrick a partire da un brano barocco. Insomma, c'è una linea di continuità per cui noi ancora intendiamo benissimo questa lingua delle emozioni di Schubert. Celestiale, quello celestialmente invernale delle ultime sonate. Sentite che sonorità meravigliosa. E infine un suono nostalgico. Il pianoforte suona come se fossero delle campane, è qualcosa che viene dalla tradizione protestante, che qui Schubert recupera benissimo. Spesso gli strumenti a tastiera in Bach suonano come delle campane. Dopo questa amabilità discorsiva, Schubert intensifica e diventa addirittura effusivo. Quindi contratto all'inizio, poi discorsivo, poi effusivo. Cosa si può fare ancora di più? Si può diventare commoventi. Come? Con l'eufonia cantante, con la fluidità cantante di questo celestiale responsorio. In cui è come se da ogni parte dell'universo voci concordi si rispondessero a distanza. È un momento veramente neobarocco, meraviglioso. Sono quei momenti in cui Schubert ci fa sentire quel po' di paradiso che può esserci sulla Terra. E sono momenti struggenti, perché queste porzioni esigue di paradiso in Schubert sono sempre assediate dal male. E infatti, come spesso accade in Schubert, paradiso e inferno sono vicini di casa. L'atmosfera cambia ancora, il suono del pianoforte si fa ferrigno e c'è una rapida discesa agli inferi. Una discesa agli inferi che è fatta per l'ennesima volta con l'unico tema, ce ne accorgiamo adesso, dopo un po', su cui è costruito l'intero pezzo. Questo è uguale a... ed è uguale a tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. Ora, questo da un lato suscita ammirazione, pensiamo, un intero pezzo costruito su un solo tema, ma dall'altro anche qualcosa di inquietante, perché crea un effetto destabilizzante di identità multipla delle cose. Qui ogni cosa ha vari volti, E quindi non esistono significati certi. Il fatto che lo stesso tema dia origine a situazioni diversissime tra loro fa sì che non abbiamo un'identità fissa dei significati delle cose, no? È come se con la stessa frase potessimo indicare una cosa, il paradiso in questo caso, o il contrario, l'inferno, e anche molti dei significati intermedi. Insomma, in definitiva, qui le cose, anziché tacere, hanno il problema opposto. In un certo senso, parlano troppo. Schubert costruisce un mondo in cui le stesse cose irraggiano significati molto diversi e quindi crea un mondo profondamente ambiguo in cui non abbiamo una chiave ultima per decifrare le cose. Da qui in poi Schubert veramente fa una sorta di sintesi di tutta la sua poetica. Per esempio, questo momento meraviglioso. Sentite questo non accompagnamento della mano destra. Ma questo è lo stesso non accompagnamento che attraversa un notissimo Lied, un canto per voce pianoforte di Schubert, che si chiama Erlkönig, il principe degli elfi. Risentiamone le battute iniziali. Quindi abbiamo sostanzialmente una porzione del brano di oggi che recupera questo modo di fare musica del Lied Erlkönig. Quindi questa è la prima tappa di una sorta di via crucis in varie stazioni che ci conduce proprio al centro, al cuore dell'universo e dei miti di Schubert, delle sue figure. Quindi prima tappa la potremmo chiamare veramente Erlkönig, il principe degli elfi. Stesso senso veramente di destino martellante e inesorabile. Poi una seconda tappa completamente diversa. Risalta fuori il suono dell'oboe alluso. E dov'è che troviamo un oboe così gemente? Ma nella nona sinfonia di Schubert, incompiuta. Eccolo qua. Qui addirittura nell'improvviso gli oboi non sono uno solo, ma due, uno cantante e l'altro gemente. L'effetto è meraviglioso. Questa capacità incredibile a tratti di farci sentire proprio nel suono, negli accordi, nelle armonie, l'irreparabilità del male come destino inesorabile. Qui si sente in una maniera spettacolare. Ancora l'oboe, la coppia di oboi gementi. Gementi e cantanti. Tra l'altro, con questo accompagnamento fatto di note ripetute, fateci caso quando poi ve lo suonerò alla fine da cima a fondo, dopo un po' fa un effetto ipnotico. Le singole note puntuali in realtà si fondono in una sorta di continuità fluida del suono che crea un effetto modernissimo di fascia sonora, un effetto che sembra anticipare di tantissimo, non so, Lux Eterna di Ligeti nel Novecento avanzato, o anche un po' prima quello che ha visto il vento dell'Ovest. Quindi oltretutto con un effetto modernissimo e destabilizzante, per cui l'accompagnamento sembra in realtà una fascia sonora che va per la sua strada, no? Tutta questa zona di inquietudine poetica sfocia nel passaggio più spettacolare. Questo è veramente il climax centrale del pezzo. Passaggio spettacolare, dicevo, non nel senso di esteriore naturalmente, nel senso dell'ammirazione che ci fa provare. Passaggio beethoveniano nel ritmo. Inutile dire qual è la matrice, lo sentiamo tutti. Beethoveniano nel ritmo, ma anche in un certo senso brahmsiano ante litteram, per lo spessore sonoro del pianoforte. E soprattutto un passaggio in Schubert insolitamente listiano per la mobilitazione totale delle risorse del pianista per ottenere un effetto orchestrale e drammatico. Ecco, questo è lo Schubert della fantasia Wanderer. Lo Schubert grandioso, no? Che è al tempo stesso epico e abissale. Sì, epico, perché in realtà romanticamente il dramma qui si fa narrazione epica, racconto, ballata. Questo è un momento in cui l'improvviso diventa ballata, ma non ballata sottilmente poetica alla Chopin, quanto piuttosto proprio alla Liszt, cioè ballata estrosa, immaginifica, esteriorizzata e visionaria. Sentite già le file dei violoncelli e dei contrabbassi, idealmente, che sono alla mia mano sinistra, sono in uno di quei punti cui ci danno dentro, per cui è proprio bello vedere i movimenti dell'archetto e delle dita, no? Essendo strumenti grandi, per suonare veloce, devono, come si dice, suonare come dannati. L'effetto complessivo è meraviglioso. C'è un momento di transizione modernissima, fisicamente aspro. Io suonandolo qui sto quasi male e sento che è giusto che sia così, perché è come quando Dante dice nelle Rime Petrose: così nel mio parlar voglio essere aspro. Ecco, così fa Schubert qui. Dissonantissimo. La tensione si accumula fino a un punto quasi intollerabile. E poi di colpo si scioglie. E ci troviamo proiettati nell'ennesima tappa di questa meravigliosa via crucis attraverso le figure e le stazioni dei miti di Schubert. La morte e la fanciulla. Impagabile di poesia, rimpianto e bellezza, no? Siamo dalle parti di, appunto, sia di un lead, di un canto per un brano per canto e pianoforte di Schubert, che anche dalle parti del quartetto di Schubert che si chiama La morte e la fanciulla. Insomma, è il contrasto barocco tra grazia e orrore, no? È un momento veramente di meditazione poetica sulla morte e la fine come destino della bellezza. E lo fa veramente con accenti quanto mai struggenti, e usando questa volta le due mani come un quartetto, quindi il primo violino che fa la voce della fanciulla. E idealmente violino e viola, cioè le altre mie dita tranne quelle ultime della sinistra, che fanno il meccanismo. Sentite che suona come un preludio di Bach, ma è un Bach rinato nell'Ottocento, per cui il meccanismo diventa in realtà vento dell'anima. E sotto il basso che fa una sorta di interpunzione ritmica. Sentite che meraviglia. Insieme non si riesce a dire a parole da tanto, è struggente. Veniamo trasferiti altrove, in un'altra tonalità spirituale. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso, sono Emanuele Ferrari, vi sto suonando e commentando, spero in profondità, l'improvviso opera 90, numero 1 di Schubert. Potete trovarmi su Emanuele Ferrari Pianista Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito è quello dell'associazione Certe Note, www.certenote.com. Riprendiamo con l'improvviso opera 90, numero 1 di Schubert. Ultima stazione di questa sorta di via crucis, in realtà bellissima, lo stile antico, il contrappunto, lo stile severo. Con la mano sinistra che suona come se fossero due tromboni, effetto da dies irae di un requiem. La mano destra che adotta appunto lo stile severo, neobarocco, che qui funziona come araldo, come dire, della sacralità degli arcani che si rivelano. Quello che Schubert fa anche altrove, per esempio nella fuga che chiude la fantasia in fa minore a quattro mani. Esattamente lo stesso modo di usare questo stile antico, osservato, severo, per evocare proprio la sacralità dell'arcano. Colpo di genio meraviglioso, sfociamo a sorpresa di nuovo nella zona paradisiaca che avevamo lasciato molto tempo fa. Quindi prima effusivo, di nuovo, come dire, la fluidità cantante, no? E poi il responsorio celestiale. Poi qua dentro, come in un labirinto, ci troviamo di nuovo nella zona, quella che ho chiamato da Erl König, da Lied, il principe degli elfi, con questa allucinante nota ripetuta, no? Sì, però questa era la transizione che ci portava dalla prima parte a quello che ho chiamato la Via Crucis. È evidente che Schubert non può rifarci fare lo stesso giro dell'oca. Quindi vediamo non tanto come, ma dove va a finire, perché prima o poi è sicuro che dovrà finire. Per ora la transizione è immutata, si ripete tutto come prima. Ecco di nuovo la musica come luogo dell'inatteso e quello che io chiamo l'aspirazione al prodigio. Adesso rallento di colpo sul momento della svolta, Ma come? Il passaggio improvviso, imprevisto alla luce. Ma che se lo sarebbe aspettato qua? Sentite come si alleggeriscono di colpo i toni? E comincia la zona finale del pezzo che è strabiliante. Dove siamo finiti? Siamo veramente finiti in una terra, per dirla col titolo di un Lied di Mahler, dove suonano le belle trombe. E per carità, è meraviglioso, ma c'è comunque qualcosa che ci strazia al fondo di tutto questo e ha molto a che fare con lo pseudo accompagnamento, perché questa nota ripetuta, ribattuta si dice in gergo tecnico, non è altro che la proiezione attraverso quasi tutto il pezzo di quel sol iniziale. Infatti è prevalentemente sulla nota sol che si ribatte. E avevo detto che era un grande punto interrogativo, che era l'apertura di uno spazio dell'inquietudine. Ecco, questo dove suonano le belle trombe, per citare Mahler, è accompagnato, io direi quasi minato alla radice, nella fiducia che possiamo dargli, dal continuo protrarsi di questa nota che, insisto, è ripetuta, perché sul pianoforte se non si ripete le note muoiono. Ma idealmente è la continuazione infinita di quel grande punto interrogativo. Risultato. Perché fa così? Questo effetto struggente, questo momento così bello. Perché in realtà non possiamo crederci veramente. Perché qualcosa ci dice che questa luminosità, questa luce, questo benessere non esistono su questa terra. Possono esistere solo come aspirazione nel futuro o come rimpianto del passato. No, bisogna fare dalla transizione che finisce nel modo inaspettato. Ve lo faccio a rallentatore, sembra di come un valzer. Stavolta vorrei citare un insigne storico del Medioevo, Huizinga, che intitola il primo capitolo del suo capolavoro, L'autunno del Medioevo, Il sogno di una vita più bella. Ecco, ma allora qui meglio di me possono dire la situazione le parole di un Lied dello stesso Schubert, che si intitola Il viandante. Dove sei, amato mio paese? T'ho cercato, immaginato e mai conosciuto. Il paese verde di speranza, La terra dove fioriscono le mie rose, là dove passeggiano i miei amici, dove resuscitano i miei morti, il paese che parla la mia lingua, o terra, dove sei? Io vago silenzioso, infelice, e sempre mi domando sospirando dove, e sempre dove. Una voce misteriosa mi risponde: là dove tu non sei, là c'è la felicità. Una serie di domande aperte senza risposta. Poi sembra che si decida Schubert o il pezzo a imboccare il sentiero della fine. Ma manca il bersaglio, non vuol morire il pezzo. Infatti la fine del pezzo è convoluta, tortuosa, labirintica, difficoltosa e sofferta come tutto il resto. Questa serie di soprassalti, di fitte, che lo posticipano. Sì, che a sorpresa, quartetto d'archi. Tutto si scioglie, sentite che meraviglia. Questo momento improvvisamente luminoso e terso, io lo chiamerei quasi una sommessa epifania. Risentiamo ancora da un po' prima, dalle circonvoluzioni tormentate. Notiamo che la fascia sonora, a dimostrazione di quello che dicevo prima, non finisce insieme. Amen. No, non va così. La melodia conclude e a sancirne l'indipendenza la fascia sonora va avanti finché non si esaurisce da sé. Un momento di silenzio veramente sgomento. E poi la fine. Una coda, si chiama così, che veramente sembra scritta da Schumann, da tanto coniuga bellezza ed enigmaticità. Ecco, per la prima volta Schubert sovrappone i due elementi cardine del pezzo in maniera proprio nitida e semplicissima. Il tema e quel richiamo dei corni, delle trombe, che apriva il pezzo. Il clima è quanto mai indecifrabile. Di nuovo ritorna quel clima ma accentuato di attesa senza risposte. E poi sentite la chiusura? Circolare nella sua perfezione quasi calligrafica, semplicissima, è di una semplicità che dopo la labirintica complessità del pezzo suona disarmante. Sì, ma è la complessità degli enigmi. la paradossale semplicità degli enigmi, che è la semplicità di ciò che è stato già scomposto fino agli elementi ultimi e quindi paradossalmente non può essere a sua volta scomposto, e risulta quindi inspiegabile. La stessa cosa a mani scambiate. Il tema passa sotto, i corni sopra. E poi di nuovo questo misto di bellezza, semplicità e totale impenetrabilità, una sfinge che sorride. Sembra dire alla fine tutto torna, ma qui non torna veramente niente. La cosa meravigliosa è quella. Anche questa ritrovata serenità, in realtà non è l'esito di un percorso, questo è molto importante, non è Beethoven per aspera ad astra, no? Cioè attraverso le difficoltà si ascende, no, no, questa serenità è, non è altro che l'ennesimo volto, un altro volto di Schubert che qui è più che mai, è veramente Giano Bifronte. Il dio greco delle porte dei passaggi, è solo un altro volto enigmatico. E al di là della chiusura, tutta quest'ultima parte, a partire da quello che ho chiamato la terra dove suonano le belle trombe, è una sorta di doppio, quanto mai inquietante, della prima parte. Ecco, e allora abbiamo l'ultima figura dell'universo e della mitologia, per così dire, schubertiana, che è appunto il doppio. C'è un celebre Lied che è proprio intitolato a questa figura dello spirito romantico, si chiama Der Doppelgänger. Quieta è la notte, riposano le vie, in questa casa abitava il mio tesoro. Da lungo tempo ella ha lasciato la città, eppur la casa sta allo stesso posto. C'è anche una persona, è fissa in alto e torce le mani per violento dolore. Io provo orrore quando ne scorgo il volto. È il mio sembiante che la luna mi mostra. Tu, sosia, tu, cereo compagno, perché scimmiotti il mio cruccio d'amore che proprio qui mi ha causato tormento più di una notte in epoca lontana? Alla fine di questo percorso ci rendiamo conto di quanto la musica, anche forse senza volerlo, cioè senza mai salire in cattedra, ma può diventare, se interrogata in un certo modo, anche veramente una specie di scuola dei sentimenti, no? Ma non perché voglia farci scuola, ma perché in un pezzo come questo la nostra vita emotiva e sentimentale e come dire, la meteorologia degli stati d'animo degli esseri umani è messa in forma a un livello strabiliante di profondità, vastità, non banalità, intensità. E naturalmente tutto questo nel segno della bellezza. È una di quelle delle ragioni per cui un brano anche pieno di dubbi, di domande, di travagli come questo, alla fine ci lascia in pace con noi stessi. Non perché sia pacificante di per sé, ma perché veramente arricchisce la nostra vita e la nostra esperienza del mondo. Finalmente lo riascoltiamo. Sono Emanuele Ferrari, vi ricordo la mia pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook oppure Emanuele Ferrari Pianista Instagram. Se volete sentirmi dal vivo a Milano, il sito è associazione www.certenote.com. Serie di spettacoli in questa forma dal vivo al Teatro Litta. Risentiamo Schubert Improvviso, opera 90, numero 1.
Thank you.
Era l'improvviso di Schubert, opera 90, numero 1. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte. Arrivederci.